Siamo arrivati al Salmo 70, potete vedere è un Salmo brevissimo, sono appena 6 versetti ed è un Salmo che, se volete, chi ha già fatto qui gli altri Salmi, abbiamo già trovato nel Salmo 40. Nel Salmo 40 quasi tutto questo Salmo è citato pienamente. Il Salmo 40, i versetti che vanno dal 14 al 18, ecco, è citato lì quasi integralmente, poche varianti, però c'è, cioè, il famoso ho sperato nel Signore, famoso brano, salmo che troviamo, che comincia così, no? Sperans, speravi in Domino. Ecco, intanto comincia anche qui questo salmo intitolato a chi presiede, l'Amnapsea, poi ancora le Dawid, che vuol dire di Davide, e poi, non so, ecco lì ce le trovate anche voi sulla vostra, le Hatzkir. E voi dice, cosa diavolo vuol dire le Hatzkir? Vuol dire per far ricordare. In realtà è proprio per, vuol dire per far ricordare. Secondo me, io penso, come tanti altri salmi, è un salmo che serve proprio per non perdere di vista chi eravamo, chi siamo, che cosa abbiamo vissuto. Esiste anche la preghiera del ricordo, è importante la preghiera del ricordo. Perché? Perché ti fa nascere la riconoscenza, perché fa nascere dentro di te quel senso di apertura al cuore di Dio, perché sai che Lui si prende cura di te e che qualunque cosa succederà, Lui la volgerà al bene. Anche le cose terribili, le cose di sofferenza, Lui ha la capacità di volgere al bene. Guardate che però il discorso è, non è perché, allora è inutile, tanto noi facciamo pure il male che vogliamo perché Dio lo volge al bene. Questo qui è un ragionamento un po' sul superficiale. Perché? Perché in fondo dire che Dio volge tutto al bene non toglie nulla alla mia responsabilità. Non si parla della responsabilità, si parla piuttosto del suo affare. In francese dico, se sono affare a lui, è una cosa che tocca a lui questa. Io non devo entrare nel quello che fa lui. Lui ha la capacità di trasformare il bene in male, ma se tu fai il male, la responsabilità è tua. Quindi tu risponderai del male che hai fatto, perché comunque ti ricadrà addosso, perché è sempre un po' così, no? Ma Dio comunque non si lascia toccare neanche lontanamente dal male, anzi Lui è capace di ribaltare tutto. Pensate cosa vuol dire, che so, una sofferenza, una malattia, era un bene o era un male la malattia di Martha Roben? Certamente un male, ma lei è diventata santa. Il male, le difficoltà, i disagi, le notti, io lo immagino sempre, lo dico mille volte, come una scala a pioli. Tu la puoi usare per salire, ti porta a Dio, e se tu la usi come l'ha usato Gesù la croce. Se tu la usi per scendere, ti porta alla disperazione. È lo stesso male. Quanta gente era malata di, come Marta? Tantissima gente. Lei è diventata santa. Non è che Marta aveva l'encefalite letargica e altri non l'avevano. L'unico caso di tutto il mondo. No, assolutamente, ce n'erano. Soprattutto nella vallata della Galoar, lì dove vicino a Châteauneuf de Galoire, di Galore, c'è questa vallata, c'erano stati tanti casi, probabilmente, non si sa, qualcosa di endemico, di epidemico, un po' come la meningite adesso, no? E quindi, eppure lei è diventata santa attraverso tutta questa cosa. Vuol dire che non esistono situazioni negative che ti possano dentro impedire comunque di amare Dio. Si può amare Dio anche in mezzo alla disperazione, no? Giona, giù in mezzo alle acque, sotto nel famoso pesce, no? Prega una preghiera bugiarda, è vero, perché non so se avete letto la preghiera di Giona, è la preghiera più bugiarda che ci sia, perché Giona, vi ricordate, era sulla nave, si fa buttare giù lui, quindi suicida, piuttosto che andare a Ninive, buttatemi in mare, così almeno annego, finito. Arriva, però Dio ha previsto che tu non devi annegare, quindi è una storiella quella di Giona, è una specie di favola, giusto per dire, guarda cosa succede, che non sei tu a decidere le cose. Dio ti salva, e lui nel ventre del pesce cosa dice? Signore, tu mi hai buttato nelle acque. Come mi hai buttato? Si è fatto buttare. Vedete che bugiarda, no? Eppure Dio la esaudisce, non dice, ah bugiardo tu bugiardone, stai di sotto e non venire fuori più. No, Dio dice, vabbè, ok, hai detto una preghiera bugiarda, ma va bene così lo stesso. Io ti salvo lo stesso, ordino al pesce di vomitarlo fuori. Era troppo pesante anche per il pesce da digerire. Dio lo digerisce, ma certe volte noi siamo pesanti anche per i pesci, no? Comunque per dire che in fondo questo Dio è il Dio che interviene. Allora è importante anche, penso, tenere presente questo per ricordare che il nostro Dio è vicino, che non ci abbandona, è il tema del memorare, del ricordo. Il titolo che ho dato a questo Salmo, beh, è facile perché il titolo è quello che è lì, che trovate, penso, no, non c'è neanche, ve lo dico io, vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto e mi aiuto, quindi in pratica è il primo versetto, il secondo versetto, se volete. E intanto vorrei far notare che questo Salmo ha un certo timbro di urgenza. C'è un vieni presto, addirittura, oppure affrettati. C'è per ben due volte, c'è questo affrettati, poi non tardare, quindi c'è un Salmo che ha urgenza. Noi siamo sempre urgenti, no? Noi abbiamo, Signore, vogliamo le grazie e anche subito, per favore, non ritardare. Spesso il nostro Dio sembra il Dio che ritarda, in realtà Dio arriva sempre 5 minuti prima che sia troppo tardi, Dio arriva prima. Pietro sta per affondare e Gesù lo acchiappa, lo tira fuori. Gli apostoli sono già in panne perché c'è la bufera e lui cammina sulle acque e li raggiunge. E poi è anche paziente, perché a un certo punto, dice il Vangelo di Marco, e li voleva superare, per dire, guardate, siete rimasti anche indietro, io vi supero. E poi dopo, probabilmente a un po' di pietà, però si fermò, salì nella barca anche lui. E grazie a lui arrivano dove dovevano arrivare. Quindi questo Dio paziente. Viene in mente quando si doveva fare il foyer qui, fatto di cronaca del 1979. Erano anni, che due o tre anni, che padre Letril, mio predecessore, girava in tutta la valle a cercare un posto che fosse adatto, o di qui, di lì, di là. Allora, sapete, qui non è facile, perché i terreni, muore uno, muore l'altro, si polverizza. Puoi trovare anche un bel terreno che va bene, ma 25 proprietari, spendi più in rogiti che in terreni. E dunque diventa una cifra enorme. Poi magari quello che è in mezzo non ti vende e quindi resti bloccato tutto. Quindi c'è tutta questa roba. Quindi gira, non si è trovato nulla. E allora, siccome c'erano già 3 persone disposte a seguirlo in questa avventura e che pregavano un po', hanno detto, beh, siamo nel mese di maggio. Primo maggio hanno detto, affidiamo tutto alla Madonna e se entro il 31 maggio non succede niente, torniamo a casa e lasciamo che i tempi li decida la Madonna, anzi Dio e me e Maria. 31 maggio, sera, notate bene, padre Letria a Saint-Vincent per tenere una conferenza, quindi alla sera, alle 8:30, 9, quindi sta finendo il 31 maggio, finita la conferenza, quindi 10, non so, qualcosa del genere, una signora che lui non conosceva si avvicina e dice, lei sta cercando un posto così e così? Sì. Guarda, vada su alla Salera, questo villaggetto che c'è giù là, che credo che i miei zii vendano. 6 ettari esatti per un foyer, vendevano, fratello e sorella, non sposati, senza eredi. Però questa cosa è partita da lontano, andate giù a vedere la cappellina che c'è giù, no? Vicino c'è, guardando la cappellina, che poi era un essiccatore di castagne, guardando sulla sinistra, vedete un pilone, una di quelle cappellette con dentro una statua della Madonna. Leggete la data, questa Madonna, fine 800, 1800, forse 97, giù di lì, avevano fatto un voto a Maria, un ex voto, questa cappellina, per chiedere a Maria che l'eredità non venisse divisa. È proprio perché l'eredità non è stata divisa che c'è qui un foyer e tutto il resto. Quindi questa storia che noi credevamo che cominciava nel 79, Dio l'aveva già pensata 100 anni prima. Quindi noi diciamo fai in fretta, lui dice magari che tu comunque sei sempre in ritardo, io ce l'avevo già pensato prima. Ecco, capite che ci sono dei modi uno stile di tenerezza di Dio che neanche noi ci sogniamo e che scopriremo tutto il giorno del giudizio universale, quindi queste curiosità verranno fuori, no? Dire, ma come mai sei arrivato tardi? E lui dice, ti ricordi quella roba là? Vedi che ero già arrivato prima. Ah, sì. Quindi tante cose che noi... Bene, veniamo a noi. Allora vorrei, io penso che potremmo suddividere in, almeno in tre parti questo salmo, che poi suddividere possiamo dare. Possiamo dire intanto che il versetto 2, che io penso che questo salmo ci esprime tre piaceri. Il piacere di Dio, il piacere degli empi e il piacere del giusto. Il gusto di Dio, potremmo dire, il gusto degli empi e il gusto del giusto. Che cosa ci gusta? Qual è il piacere che... Cominciamo così. Dio, lo traduco così, seguendo l'andamento della lingua ebraica. Dio, per liberarmi, Yahweh, per il mio aiuto, affrettati. Quindi è un grido al Signore, Signore, vieni per liberarmi e per venirmi in aiuto. Quindi la liberazione è un aiuto. E dunque possiamo dire, qui vediamo già il piacere di Dio. Qual è il piacere di Dio? Liberare e venire in aiuto. Quindi questo è, Dio ha gusto, ha gioia nel liberare e nel venire in aiuto. Questa è la gioia di Dio. Dio prova gioia nel donare consolazione e nel toglierci dalle grane. E poi abbiamo un secondo, il piacere degli empi, qual è? Allora ci sono. Ricordatevi che, volevo dire ancora una volta, lo ripeto tante volte, però ogni volta anche in queste cose dei salmi l'ho detto, però lo ripeto perché non tutti sono presenti a tutte le volte in cui io parlo. Allora, dobbiamo tener conto che la sintassi biblica non è come la sintassi che abbiamo noi. Noi cominciamo, se devo definire qualcuno, qualcosa, parto dal sostantivo, poi lo preciso attraverso un aggettivo, poi dico che cosa fa questa persona e lo preciso con un... La Bibbia è tutto al contrario, la Bibbia parte col verbo, non definisce mai Dio come buono, dice Dio è uno che libera, Dio che è uno che viene in aiuto, dunque è buono. Ecco, l'aggettivo. E se lui è buono, ecco il sostantivo, è padre. Vedete che è il contrario. In fondo io vedo una cosa, vedo cosa fa, vedo che vola, verbo, dico è un volatile. Che tipo di volatile è? Un pipistrello? No, è un uccello. Vedete che è la logica intuitiva del contadino. Non fa di... Dunque vedo una cosa, non so cos'è, dico... Adesso studio l'ente che ci sta dietro questa cosa, una rapa che non ho mai visto, cosa sarà? No, dico, ma com'è questa rapa? Ma ha un buon profumo, quindi profuma. Com'è? Assaggio, sapore, è amara. Allora, è una rapa non buona, no? Capito? Quindi, prima vedo cosa fa, capite i cristiani? Ho visto che agivano come Cristo... Erano buoni, un cuor solo e un'anima sola, che nome gli diamo? Cristiani. Non so se sono riuscito a spiegarmi la sintassi biblica, che va bene per il Nuovo e l'Antico Testamento. E questo ci dà anche un modo per leggere le cose, anche noi, no? Invece, noi siamo sempre immediati, quello è uno stupido, momento, calma. Partiamo subito dal sostantivo, no? È un aggettivo che diventa sostantivato subito, no? Lo attribuiamo. No, posso dire, questa persona ha fatto delle stupidaggini, ok? Vuol dire che ha dei problemi di comprensione. No, dirò, è un uomo che ha bisogno di essere aiutato perché capisce poco. No? E allora capite che cambia il modo di dire, no? Smettiamo di applicare etichette e cominciamo a partire dal vedere cosa l'altro fa. È arrivato coi barconi, dunque è cattivo ed è violento. Poi scopri che quello è morto al supermercato per salvare dalla rapina ed era uno dei barconi. Poi viene a sapere che è una donna che cerca di essere violentata, questo qui interviene ed era uno dei barconi. E poi, anche perché, vedete, noi siamo sempre lì. Quando c'è un accampamento di zingari, avviene un furto nel villaggio, è stati gli zingari. È vero, ma gli zingari sono come noi, Perché non mi risulta che la maggioranza dei furti vengono dagli zingari. Li abbiamo tutti in Parlamento, scusate, allora non era, sono zingari, e questi non rubano mica poco. Cioè, capite, siamo ad altri... No, per dire che alla fine noi facciamo in fretta, no? Puntiamo il dito su questo, su quello, su quest'altro. Ecco. Ritorniamo a noi, perché sennò partiamo, andiamo da lontano. Allora, terzo versetto. Siano delusi e siano confusi, quindi più che svergognati è deluso, una persona che si aspettava qualcosa e tac, succede l'opposto, no? Ecco il deluso. Uno che si era illuso, cioè gli empi cosa aspettano? Adesso vedrai, questo lo frego, quindi mi aspetto di fregarlo. E quindi è deluso poi, perché? Perché non sono riuscito, perché in fondo Dio si è preso cura di lui. Allora capite, siano delusi e siano confusi. Uno che è confuso non riesce più a capire, ma come mai questo qui ha ricevuto tante martellate eppure è sereno, no? Capite che questo è l'interrogativo del ladrone sulla croce, no? Il buon ladrone si interroga, è intelligente, dice, ma come? Questo qui è in croce come noi, sta soffrendo peggio di noi, ha fatto del bene e gli hanno fatto di tutti i colori, noi invece abbiamo rubato, vabbè, pazienza. E allora si rivolge a Gesù e dice, allora è vero, allora davvero tu hai un regno. Notate bene, faccio notare una cosa, non so se avete mai notato, è l'unico nel Vangelo, in tutti i Vangeli, che chiama Gesù per nome senza aggiungere nulla, lo chiama Yeshua, Gesù, che vuol dire Salvatore. Tu mi hai chiamato Salvatore, io ti salvo. Ecco, oggi sarai con me. Mentre gli altri lo chiamano Gesù Maestro, Gesù Figlio di Dio, Gesù Figlio di Davide. Ci aggiungono sempre qualcosa. Questo è l'unico che lo chiama, come si chiama un amico, no? Lo chiama Gesù e basta. Per quello è la preghiera più efficace, invocare il nome di Gesù. Questa è la preghiera più efficace. Gesù ti esaudisce subito. Perché? Ma perché l'hai chiamato per nome, come un amico chiama un amico, no? Quante volte proviamo a domandarci, come chiamo io, quando prego Gesù, come lo chiamo? Oh Signore, Maestro è più difficile chiamarlo, no? Ma chiamarlo Gesù, no? E quindi ripetere anche soltanto durante la preghiera dell'adorazione, Gesù, 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 ecco. Per dire, questi rimangono confusi come il ladrone, perché? Ma un uomo così dovrebbe maledire tutti, come fa? Ma questo è un figlio di Dio, come il centurione anche, no? Uno che è così, nessun uomo può arrivare a questo, ci deve essere, certamente lui è Dio. Ancora, siano confusi coloro che cercano la mia nafshi, cioè la mia vita, che cercano di mettere, insidiare la mia vita, che mi tolgono il fiato, no? Nafshi è il respiro, l'anima se volete. E vedete allora qui, si volgano indietro e siano ingannati. No, addirittura non ingannati, ma infamati, cioè che possano trovare... che gli atti li svergognino, insomma, che trovano, dico, guardate che infame. Quelli è che sono, chi sono questi qui? I gioiosi del mio male. I gioiosi del mio male. Allora abbiamo visto il piacere di Dio, salvare, venire in aiuto. Qual è il piacere degli empi? Ecco qui il versetto 3. Cos'è? La rovina del giusto. Vogliono la mia rovina, no? La sventura. Hanno piacere nel fare il male. Allora, ecco, capite? Siamo due piaceri diversi, no? Veniamo adesso al versetto, poi c'è il versetto intermedio, che è il versetto 4, lo leggiamo. Dice, ritornino sul passo della loro vergogna. Quindi è un invito che si convertano. Ritorno, il verbo è proprio il verbo ritornare, è il verbo shub in ebraico. Vado a verificarlo, vi dico subito. Shuv. Yashubu, in ebraico, dentro la parola shub. Shub è quello che viene chiamato tra conversione. Che però convertirsi o conversione in ebraico vuol dire fare dietro front. Ho preso una strada sbagliata, sono tornato indietro. Come stamattina vi dicevo che... l'interesse bancario, l'interesse del prestito viene chiamato morso, neshek, morso, mordere, invece il convertirsi vuol dire tornare indietro. Quindi, vedete, questo uomo che scrive questo salmo non dice mandali al diavolo, Signore, dice ritornino sul passo della loro vergogna, cioè fa o Signore che questa gente faccia dietro fronte, cioè si convertano. Coloro che, chi sono questi qui? Coloro che dicono ha ha. Ve lo dico in ebraico, vedete che è interessante perché anche lì è Haomerim Hea Hea. Noi diciamo ha ha, loro dicono Hea Hea. Quindi è un po' così. Quindi per dire, è interessante che in latino non si poteva dire ha ha, allora in latino mi ricordo la traduzione di San Gerolamo, euge euge, che in realtà in latino è quasi traducibile. Il mio professore, che era un milanesone, diceva, ecco, traduciamo col milanese, cicca cicca, ciappa ciappa, prendi prendi, te te, ecco, un po' così. Allora, quindi vedete che ogni lingua ha il suo modo, no? Ho già fatto anche il diretto milanese, dall'ebraico direttamente in milanese, cicca cicca. Allora, quelli che dicono così si convertano, cioè invece di compiacersi del male che fanno, si invece si cambino strada, si volgano indietro. E allora, quinto versetto, esultino e gioiscano in te tutti i ricercanti te. Quindi, il piacere del giusto, cioè, il giusto, vedete come viene presentato? Colui che ricerca Dio. Ecco il giusto. Lo tzadik, il giusto, quello che piace. Ricordate, chi è il giusto per eccellenza? Abramo. Dio lo dichiarò giusto. Allora, chi è Abramo? È uno che cerca Dio. Tutti quelli che cercano Dio sono già giusti. Guardate che ce ne sono tanti che cercano Dio, eh? Anche gli atei che cercano la verità sono giusti se cercano Dio. Cercate il Signore fino a quando si fa trovare. Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, Isaia 55. Quindi questo Dio è un Dio che è attento. Nella Bibbia non ci sono gli atei, eh? Ci sono i credenti e gli idolatri. I credenti sono quelli che accolgono Dio come colui che ti salva, gli idolatri sono quelli che si attaccano alle cose dicendo il loro Dio. E guardate che non è detto che noi siamo credenti, quando tu sei attaccato al denaro, al successo, alla casa, alle cose che verranno, all'eredità, alle tue idee, a questo punto sei idolatra, quindi non è sempre detto. Per cui gli idolatri vengono veramente considerati lontano da Dio, ma gli atei non ci sono, esistono soltanto gli uomini che non hanno ancora trovato Dio, che lo stanno cercando. Quindi è questo, perché finché un uomo è pensante, Dio non ha paura degli uomini pensanti, ha paura di quelli che non pensano più. Questo è il vero problema. L'Apocalisse che parla contro il male, il vero problema sono quelli che sono tiepidi, che sono quelli che non sono né caldi né freddi. Quindi è lì il discorso, eh? Il discorso è non tanto sul essere credente, essere praticante, non esiste nella Bibbia i praticanti, esistono coloro che temono Dio, ed è chiaro che se tu lo ami e lo temi, lo cerchi e vai a cercarlo. Quindi gioiscano, ecco, esultino e gioiscano, due cose bellissime, tutti i ricercanti te, e dicano continuamente Dio è tamid, Dio è grande. Cioè grande vuol dire immenso, formidabile, grande, come quando, non so, quando il bambino è entusiasta del papà, dice papà sei grande, ecco questo modo di dire Dio è veramente grande. Chi sono questi? Coloro che amano la tua salvezza. Sentite la parola la tua salvezza tutto insieme, perché in ebraico è un po' come il tedesco, no? Mettono insieme le parole e magari il tuo lo mette in fondo, per cui c'è Yeshua, e aggiungo salvezza tua, Yeshua teka, quindi è la tua salvezza. Non so, ho in mente un altro salmo che viene in mente un po' così. Arpu uduki, sì, arpu uduki, anokhi Elohim. Anche lì, cioè, vuol dire fermatevi e sappiate che io sono Dio. Anche qui c'è questo, io sono Dio, cioè, anokhi, che viene detto dopo. Comunque, vabbè. Comunque sia, allora, coloro che amano la tua salvezza, e quindi che amano Gesù, potrebbe, a me piace leggere e dire, ma guarda, chi è la salvezza? È Gesù. Ah, fortunati noi che amiamo Gesù. Quindi quando noi leggiamo già in chiave cristologica questo salmo, possiamo dire, oh, tra quelli che amano Yeshua Teka, la tua salvezza, qual è questa salvezza? Dio ci ha dato la sua salvezza attraverso suo figlio, Gesù. E quindi fortunati noi, beati noi, se davvero lo amiamo. E quindi vedete, il piacere del giusto qual è? È dire Dio è grande. Ecco il piacere del giusto. Quindi abbiamo visto il piacere di Dio, salvare, venire in aiuto, il piacere degli empi, la rovina, il gusto perché l'altro vada male, all'altro vada male, il piacere del giusto qual è? Dire Dio è grande. Veramente lui è qualcuno che ti... E allora ecco la conclusione, qui c'è la firma del Salmo. E io, e anche qui potete proprio sentire Ani, il Vahani, ma io, e io, Vahani, un'unica parola, e io, povero e misero, sottinteso, sono. E guardate le due parole, povero vuol dire anche umiliato, Ani, ancora una volta Ani, e poi misero è Evion. Dove Evion vuol dire uno che lavora col suo sudore della sua fronte, uno che fa fatica a tirare tardi, che fa fatica a arrivare alla sera, che non ha abbastanza per vivere, però è il contadino, insomma, non è il misero che è in giro scioperante sulla porta della città, come abbiamo visto ieri, no? Quelli che sono miseri perché sono scioperati, no? Che van tubo, no? Io sono da una parte umiliato, non compreso, Ani. Dall'altra parte sono schiacciato dal lavoro, sono davvero povero, sono Evion. Allora ecco, Signore, io sono così, oh Dio, di nuovo, affrettati per me, cioè a mio favore. Questo per me vuol dire, la traduzione verso di me non mi piace, perché? Perché è piuttosto un andare verso qualcuno, mentre il per me, secondo me, esprime a mio favore. Quindi affrettati a mio favore. Mio aiuto, chi è Dio? Vedete, chi è Dio? Mio aiuto, mia liberazione, cioè tu sei colui che salva, tu sei colui che rivela la tua qualità di essere salvante. Ancora una volta, qual è il piacere di Dio? Salvare, vedete? Tu sei salvante. Conclusione di nuovo, come è cominciato il Salmo? Dio, per liberarmi, affrettati. Come finisce? Yahweh, non tardare. Quindi, avanti con la fretta. Signore, abbiamo urgenza, non lasciarci soli. Da soli non ce la facciamo. Certo, un salmo breve, ma mi pare bello, intenso, che vale la pena di imparare a memoria, credo. Magari un giorno o l'altro lo imparerò nella lingua originale, ma ci vuole un po' di tempo. Oh Dio, affrettati a liberarmi, Yahweh, affrettati in mio aiuto, siano svergognati e confusi quanti attentano alla mia vita, retrocedano coperti di infamia quelli che provano piacere nella mia sventura, si ritirino a causa della loro vergogna quelli che dicono ah ah, esultino e gioiscano in te quanti ti cercano e dicano sempre grande è Dio, quelli che amano la tua salvezza. Io sono povero e misero, Dio affrettati verso di me, tu mio aiuto e liberazione, Yahweh non tardare.